Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Il ricordo di Santa Monica è sempre un ricordo molto caro, soprattutto perché noi lo abbiamo, questa figura, attraverso le parole di Agostino, che ne parla con accenti commossi della sua morte a Ostia, nel ritorno, lungo la via del ritorno verso l'Africa. Sempre è l'occasione per pregare per tutte le madri, per tutte le madri cristiane anzitutto, poi per tutte le madri in tutto il mondo.
Al Vangelo secondo Matteo.
Gloria a te, o Signore.
Al capitolo 17, dal versetto 9 al 13. Mentre scendevano dal monte, Gesù ordinò loro: non parlate a nessuno di questa visione, prima che il Figlio dell'uomo non sia risorto dai morti. Allora i discepoli gli domandarono: perché dunque gli scribi dicono che prima deve venire Elia? Ed egli rispose: sì, verrà Elia e ristabilirà ogni cosa. Ma io vi dico, Elia è già venuto e non l'hanno riconosciuto, anzi hanno fatto di lui quello che hanno voluto. Così anche il Figlio dell'uomo dovrà soffrire per opera loro. Allora i discepoli compresero che egli parlava loro di Giovanni il Battista. Parola del Signore.
E intanto adesso ci pieghiamo su questo brano, anche non facile, almeno secondo gli esegeti, trova diversi punti interrogativi. Io ne dico un paio solo per introdurre, perché deve venire prima Elia. Prima di che cosa? Molti intendono prima del Messia, però altri intendono, come c'è nelle profezie, prima della risurrezione. E difatti questo è anche il tema immediatamente precedente: non dite queste cose prima che il Figlio dell'uomo risorga. Questo è un punto interrogativo. Un altro può essere, che aggiungo io, quando Gesù dice verrà Elia, si verrà e stabilirà, poi dice che è già venuto. Quando dice che verrà, vuol dire che ancora verrà o è già concluso? Cioè dice due cose che sembrano, può essere anche facile interpretare, non, però era per in modo forse un po' originale per introdurre la nostra dialogo. Dite comunque quello che avete pensato, indipendentemente, se per voi non fa nessun problema, ancora meglio.
Io avevo pensato semplicemente riguardo a questa domanda, che Gesù confermi quello che dicono i discepoli, facendo una citazione. Egli rispose: sì, verrà lì e ristabilirà ogni cosa. Cioè una citazione di quello che si dice, però forse un po' semplicistica come risposta. Però quello che mi ha colpito è che quando dice lo hanno trattato come hanno voluto, e così anche il Figlio dell'uomo dovrà soffrire per opera loro, questa è una domanda che faccio. Di per sé Elia, Giovanni Battista, ha sofferto per mano di Erode, mentre negli annunci della passione Gesù dice che deve soffrire per i capi del popolo. Invece qui quasi sembra identificare per opera loro, loro chi, cioè Erode non si identifica con i capi religiosi del popolo. E quindi o significa che comunque l'araldo di Cristo deve soffrire per mano degli uomini, deve soffrire, deve essere contraddetto, è anche lui un segno di contraddizione, oppure effettivamente c'è una certa identificazione, si sa dal Vangelo che nelle dispute di Gesù con gli scribi e i farisei si sa che loro Gesù li giudica perché non hanno accolto il battesimo che veniva da Giovanni, quindi una certa contraddizione, un certo contrasto c'è comunque anche verso il Battista.
Che Gesù è salito sul monte con questi suoi discepoli, questi quattro, i primi, e lì scende anche con loro, quindi forse sbaglio, ma in questa discesa, in quello che dice in questo brano, è rivolto ai quattro.
Ai tre.
E fra di loro c'è Giovanni. Io mi voglio fermare su Giovanni perché mi colpisce o mi fa tanto pensare perché Gesù aveva una preferenza per Giovanni. Molte volte ho pensato che fosse un giovane che aveva peccato poco, ma sono stupidaggini. O che era simpatico, un'altra stupidaggine, che addirittura altri dicono che gli piaceva, ma questo è proprio eresia. Ho capito che Gesù sapeva tutto, come sa tutto di noi, che Giovanni sarebbe stato l'unico che l'avrebbe seguito sotto la croce. Che qui lui predice la croce, ma gli altri non hanno potuto seguire, perché è un fatto dello spirito. E questo per me è meraviglioso e mi fa pensare un momento a Maria che era sotto la croce insieme con Giovanni. E penso un'altra cosa, perché? E questo l'ho pensato stanotte, perché sotto la croce ci sono tre Marie, ma non il panettone, ci sono tre Marie, la peccatrice, la zia, l'unica della famiglia, perché tutta la famiglia aveva abbandonato Gesù, l'unica, una zia, Maria, e Maria nostra madre. E questo volevo dirlo perché io sento che oggi ci sono due nomi, solo due nomi che ci possono aiutare ad evangelizzare.
Siamo di nuovo lì.
E c'è.
E lo stai facendo adesso il discorso, va bene?
No, ho finito. Sono due nomi, Maria e Gesù.
Faccio due piccole osservazioni. La prima sul primo versetto, che pure è molto bello, perché non solo fa inclusione con tutti i discorsi fatti prima, include appunto l'evento della trasfigurazione in tutto il discorso precedente, ma è un grande atto di fede anche da parte di Gesù, che certamente risorgerà. E se uniamo questo testo anche a quello della passione, al momento del Getsemani, è questo dire: prima non parlate a nessuno di questa visione, prima che il figlio dell'uomo non sia risorto dai morti, è in lui un grande atto di fede in quello che il Padre certamente compirà, anche se non è scontato nemmeno per lui, perché comporta un abbandono che attraversa tutta la sua umanità. Sugli altri versetti io dico questo qua, qui dice: ed egli rispose, sì, viene, di per sé è un presente mi pare in greco, sì, viene Elia e ristabilirà ogni cosa. Mi sono chiesto, senza riuscire a darmi una risposta vera, che cosa voglia dire questo ristabilire, questo fatto che Elia ristabilirà ogni cosa. Poi non so bene, non ho neanche potuto controllare gli strumenti, però i versetti successivi mi suggeriscono questo pensiero, e cioè che sì, Elia viene e ricostituirà ogni cosa, riunirà il cuore dei padri verso i figli, il cuore dei figli verso i padri, cioè sarà un elemento di unità per tutto il popolo, di conversione. Però questo non è una cosa che prescinde, che avviene indipendentemente da una adesione di fede, da un coinvolgimento, perché dice appunto hanno fatto di lui quello che hanno voluto, quindi c'è ancora la possibilità dello scandalo, e anzi così deve avvenire. Questo ristabilire ogni cosa è un ristabilire che deve in qualche modo ricomprendere anche questo fatto che può esserci quello del rifiuto, e come è stato per il Battista, questo così deve avvenire anche per Gesù, per il Messia. E in questo sentivo molto parallelo il racconto del battesimo di Matteo, dove c'è pure questo gioco: così conviene che si compia ogni giustizia.
Ma io mi sono un po' fermato su questa prima parola di Gesù rivolta ai suoi discepoli, di non dire nulla di questa visione che hanno avuto dalla trasfigurazione di Gesù alla presenza di Mosè e di Elia, perché dice di rimandare tutto dopo la risurrezione del figlio dell'uomo, ma perché ci vuole lo Spirito Santo, insomma, che Gesù darà con la sua risurrezione e ascensione al Padre. A quel punto si può parlare di Gesù come figlio del Padre, colui nel quale il Padre si è compiaciuto, colui che dobbiamo ascoltare, ma è proprio questo dono che dobbiamo attendere. A quel punto gli apostoli predicheranno, diranno, parleranno, a quel punto si può anche capire un po' tutto il resto, che però io mi fermo qui, tutto il resto, cioè tutto questo problema di Elia che è già venuto, che è Giovanni Battista, il quale proprio sul Giordano ha fatto capire che era il nuovo Elia, ecco. E sul Giordano non ha lasciato un mantello o un pezzo di mantello, ma lo Spirito è sceso sul Messia, già testimoniandolo in maniera chiara per chi era lì e poteva capire.
Sì, anche a me, come diceva Don Giorgio, mi sembra una pericope di passaggio. Cioè, nel primo versetto Gesù dà per scontato che i suoi discepoli capiranno. Appunto, come diceva Don Giorgio, attraverso il dono dello Spirito Santo. E nell'ultimo versetto di oggi mi sembra che anche loro comincino un po' a intravedere qualche cosa. Quindi mi sembra che sia una pericope proprio preparatoria agli eventi successivi, quelli che dovranno accadere.
Ma anche Giovanni Crisostomo dice quello che ha detto Don Giorgio.
Ha copiato da lui.
Che, cioè, dovevano attendere lo Spirito per poter annunziare queste cose. Ma io volevo anche sottolineare il parallelo che che c'è fra la lettura degli Atti che abbiamo fatto stamattina, che mi è sembrato bellissimo, perché Paolo fa proprio la sintesi di queste due cose. Dice: con l'aiuto di Dio sto qui a testimoniare agli umili e ai grandi null'altro, affermando se non quello che i profeti e Mosè dichiararono che doveva accadere, che il Cristo avrebbe dovuto soffrire e che primo tra i risorti da morte avrebbe annunciato la luce al popolo e alle genti. E mi sembrava proprio che riprendesse esattamente quello che dice il Vangelo di oggi. E poi volevo semplicemente citare il Siracide, dove si parla di Elia e dove si dice appunto quello che è la sua missione e che Gesù riprende. Dice: tu sei stato designato a rimproverare i tempi futuri, per placare l'ira prima che divampi, per ricondurre il cuore del padre verso il figlio e per ristabilire le tribù di Giacobbe.
Chiara mi ha rubato una delle citazioni, c'è anche Malachia, ci sarebbero, ho visto, c'è uno studio su questo, molte altre citazioni di libri addirittura precedenti al Siracide, che non sono nel canone biblico, come i Giubilei, come altri testi, ecco, di quel periodo, riguardo Elia. E tutti questi testi, anche da interpretare, non semplici, convergono su un punto che qui emerge e che può aiutare, secondo una certa interpretazione, il problema posto dal Vangelo, cioè Elia sarebbe venuto in un tempo di tribolazione, e fra la grande tribolazione include in particolare la divisione dentro le famiglie, la divisione interpersonale. Questo è visto da questi testi non come un fatto semplicemente morale da risolvere, ma come un segno della tribolazione, cioè un segno di tempi difficilissimi. E lì è promesso perché, come ha citato adesso il Siracide, ristabilisce tutto, ristabilisce le tribù di Giacobbe, soprattutto le tribù perdute, cioè raduna tutto Israele, e sana le fratture fra gli uomini, nelle famiglie. E quindi, però, convergono nel dire che questo avviene prima del giudizio. Non si parla del Messia né in Malachia, né nel Siracide, e neanche, se vogliamo andare a confrontare, per esempio in Luca, quando l'angelo parla a Zaccaria, e poi dopo anche questo testo viene ripreso, e il Battista, in quel caso chiaramente il Battista pensato come Elia, precede la venuta di Dio nel giudizio. Poi compare Gesù, che è molto interessante questo. Ecco, però, voglio dire, è possibile, forse probabile, che qui, quando gli apostoli dicono, ma come mai gli scribi dicono che prima deve venire, prima di che cosa? Probabilmente prima del giudizio, prima della risurrezione. Difatti, se andiamo in Marco è interessante, perché Marco dice che i discepoli obbedirono al comando chiedendosi fra loro che cosa volesse dire risorgere dai morti, che non può voler dire che non avessero il concetto della risurrezione, ma la risurrezione dei morti è il momento escatologico finale. Adesso Gesù dice: non ditelo prima che il figlio dell'uomo risorga. Cosa significa? E ecco, l'altra cosa che mi chiedo, come ho già accennato, quando Gesù risponde dicendo sì, Elia verrà e ristabilirà ogni cosa. Io non penso, è una possibilità, che Gesù, anche se dice dopo che è già venuto, confermi l'evento finale. Insomma, che presenti, e la sua sottolineatura è questa, che c'è la sofferenza, prima c'è la tribolazione, e dentro questa grande tribolazione anche Elia, cioè il Battista, deve soffrire, e anche il figlio dell'uomo. E che l'obiezione sembra mettere in contrasto, cioè non riuscire a inquadrare la sofferenza del figlio dell'uomo e anche di Elia rispetto alla risurrezione finale, all'evento finale. E difatti in Marco, finisco un po' confuso forse, in Marco di tutte e due si dice come sta scritto. Come sta scritto? Com'è? Allora dice Gesù che sta scritto che il figlio dell'uomo soffrirà. Dove sta scritto? Comunque, secondo Gesù sta scritto, e si deve trovare che sta scritto, c'è sicuramente il riferimento, e si dice anche del Battista, hanno fatto di lui come hanno voluto, così come sta scritto. Secondo Gesù, anche di Elia si dice che deve soffrire. Poi alla fine ristabilirà ogni cosa, perché è evidente che non ha ristabilito, è evidente che ancora questo non c'è, come è evidente che non c'è ancora la risurrezione dei morti. Però prima c'è un anticipo fondamentale che riguarda il figlio dell'uomo, che deve soffrire, e riguarda anche l'Elia in Giovanni Battista, che deve soffrire.